La fotografia è una ricerca veramente, quello che sto cercando è chi sono, cosa penso, cosa vivo. E questo che mi interessa, è questo dialogo tra la forma e il contenuto. Nel fondo la forma non è tanto importante, quello che cerco di cogliere è questo momento un po' mistero che succede e dove io lo fermo per sempre, un po' una fermata del tempo, una lotta contro il tempo che passa, contro la nostra vita che se ne va. E questa è la bellezza della fotografia, un linguaggio senza parola, universale, che può essere capito da tutti e che racconta una storia, perché quello che mi interessa nel certo fondo è che la gente, guardando questa fotografia, si fa la sua storia anche. Il fatto che nel libro ci sono soltanto didascalie del luogo e la data. E poco a poco la gente, io spero che entrerà in questo libro, viaggerà tra le immagini, le vede, le capisce e poi si fa anche il suo ragionamento, il suo pensiero.
Un dialogo tra forma e contenuto in cui è comunque sempre quest'ultimo a prevalere, un istante catturato che diventa già storia e soprattutto che racconta storie. È questo in fondo il senso più profondo del suo essere fotografo per il ginevrino Didier Ruff, classe 1961, da molti anni residente a Lugano, tanto da essere stato ormai un po' adottato dal Ticino. Laureato in economia a Ginevra, ha studiato fotogiornalismo a New York e ha poi lavorato come fotografo documentarista freelance e come fotoreporter, viaggiando un po' ovunque e collaborando anche con numerose ONG, soprattutto nei suoi progetti africani. Le sue fotografie sono state pubblicate in importanti riviste in Svizzera e all'estero e ha esposto in diverse mostre personali. È autore anche di 6 pubblicazioni. L'ultima, arrivata nelle librerie a dicembre, si intitola Homo Helveticus ed è stata pubblicata dall'editore bernese Thiel Schaap. 170 immagini in bianco e nero catturate nei 4 angoli della Svizzera nell'arco di 30 anni. Ad aprire la selezione, uno dei suoi primi scatti rappresenta la testa rasata a scacchiera di un giovane che si sporge sulla ringhiera interna di un palazzo. Un gioco di simmetrie e di geometrie che appartiene all'infanzia di Didier Ruff.
Questa fotografia racconta un po' tutto il libro, perché questo libro è nato di questa ricchezza di identità, di sapere nel fondo chi sono. Sono nato a Ginevra, sono cresciuto in questa casa dove ho fatto questa fotografia. La testa che si vede è la testa del mio amico Lorenzo. Sono cresciuto con lui, era come un fratello, ci siamo visti da 0 a 20 anni ogni giorno quasi. Andavo da loro, dai genitori, e un giorno è arrivato a casa mia. Io abitavo al 7° piano, lui al 4°, è venuto con questa testa coperta di questa scacchiera e mi è venuto l'idea di fotografarlo in questa dimensione di profondità e di prospettiva. Diciamo che quando faccio la fotografia non è tutto preconcettivo, non c'ho l'idea in testa, la vedo, la sento. Il fatto oggettivo, posso dire che siamo a Ginevra e nelle quartiere di Delis e c'è una testa. Poi mi viene questa sensazione un po' strana, questa visualità, questa soggettività dove apparisce un po' tutto. E il fatto delle piastrelle e delle case sulla testa la vedo soltanto in secondo piano. Quello che mi piace è un po' questa geometria, questa modernità del corpo, dell'identità, della forza. Lui è mezzo nudo, sarà stato fatto in estate, e mi piace un po' questa solitudine dell'uomo, perché nel fondo la mia fotografia è tutto basato intorno all'uomo, l'uomo chi è, chi siamo, come viviamo, in che mondo siamo, e questa è la mia ricerca sempre.
Fotografie, didascalia e data. Le date variano in questo libro lungo l'arco di 30 anni, dal 1987 fino al 2017. È perché c'è una riflessione a posteriori, quindi queste fotografie sono state raccolte sotto un'unica categoria che è quella di Homo Helveticus, oppure c'è qualche altra ragione?
Io sono cresciuto a Ginevra, ho vissuto a Ginevra fino, diciamo, 24 anni. Mi sono laureato in economia politica, sono partito a New York, ho fatto questa scuola all'International Center of Photography, questa scuola di fotogiornalismo. Tornando a Ginevra in 87 ero totalmente perso, perso, scombussolato, non mi ritrovavo e mi sono detto a questo momento faccio quello che facevo a New York. Ho cominciato a prendere la macchina fotografica e scattare un po' le fotografie a destra e a sinistra. E da lì ha cominciato questa ricerca non consapevole all'inizio sulla Svizzera, perché nel fondo quello che è molto importante di capire, nato e cresciuto a Ginevra, il mio nonno era francese, vuol dire che il mio sguardo era sempre verso la Francia. Io la Svizzera non conoscevo zero o quasi niente, un po' il valese per sciare, un po' in Ticino una volta, ma la Svizzera tedesca mai visto. E da 87 ho cominciato a fare queste prime fotografie. E ogni volta che ne facevo uno un po' strano, un po' interessante, un po' divertente, la mettevo in una scatola. E così sull'arco di 30 anni ci sono stati tanti scatoli.
Ma vuol dire forse che per scoprire la Svizzera è stato necessario allontanarsi e vivere un'esperienza all'estero prima di poterla appunto riscoprire?
Ah, totalmente sì, perché a 20 anni ho attraversato l'America e tornando in Svizzera, studiando, poi ripartendo in America mi sono reso conto che nel fondo questo piccolo paese che avevo il passaporto non lo conoscevo. Essendo a Ginevra, poi dopo mi sono trasferito in 88 a Zurigo e lì è stato un shock culturale, non soltanto linguistica ma anche di emozioni, di forze. E ho cominciato a rivisitare un po' tutta questa storia che avevo studiato a scuola, un po' le mitologie, William Tell, il Grütli, questa fascinazione di tutto quello che è la Svizzera che avevo un po' imparato a scuola, questo mito della pulizia, questo mito delle armi, questo mito dell'identità, perché nel fondo la grande domanda è perché siamo insieme, perché io questa domanda non so sicuro di avere una risposta, perché tra il Ticino, Ginevra e Zurigo sono veramente dimensione non soltanto di diversità culturale ma anche di modo di pensare, di vivere, c'è tutto diverso. E come si fa che questo piccolo paese così diverso rimane insieme? L'unica cosa che penso che ho capito è il senso che in Svizzera c'è un rispetto per questa diversità culturale, c'è anche un'accettazione della diversità di mentalità e poi c'è questo senso di dare e di ricevere, questo compromesso. Siamo insieme perché nel fondo abbiamo capito che siamo più forti tutti insieme che da solo.
E forse c'è anche un'altra cosa comune, che è proprio questo interrogarsi continuamente sulla propria identità.
Beh sì, e poi c'è questa famosa possibilità di questo referendum, che possiamo a ogni momento dire no, non siamo d'accordo, vogliamo provare di chiedere qualcosa di diverso, che parte dalla base. Nel fondo c'è questa famosa democrazia diretta, non è perfetta, ma in certo senso dà la possibilità alla gente di esprimersi e questo penso che rinforza questa identità pluridimensionale e forse questa è la nostra forza. E lo so che tanti in Svizzera non sono per l'Europa, ma io penso che la Svizzera è la micro-Europa in se stesso. Il modello europeo dovrebbe essere calcato sulla Svizzera, l'Europa del futuro è questa, con un rispetto delle culture e delle diversità.
Nel momento in cui ha pubblicato questo progetto, il pubblico a cui pensava, il pubblico che immaginava avrebbe acquistato questo libro, era un pubblico di svizzeri oppure un pubblico di stranieri che scopriva in qualche modo forse qualcosa sulla Svizzera?
Mi pare che è un doppio pubblico. Il pubblico svizzero vedrà questa rappresentazione delle montagne, questo uso dell'immaginario dei contadini, delle forze delle Alpi, vedrà la storia, vedrà i simboli, le capirà, ma poi ne riderà perché questo libro è fatto con tanto amore ma anche tanto ironia. E questa ironia non so se il straniero la può percepire, la può capire, la può vedere, ma dopo ci metterà un po'. Quello che penso che è importante anche è la grande fortuna che ho avuto nella prefazione di avere il testo di Thomas Meissen, questo storico, che lui veramente spiega tante cose sulla Svizzera. Questo testo di Thomas Meissen dà un'altra dimensione al libro, perché non ha fatto una prefazione banale, ha fatto veramente un testo che va intorno alle fotografie, che spiega tante cose, che dà dimensione, che dà profondità. Dal senso di, per esempio, di avere delle armi, perché ci sono delle armi, perché c'è questa tradizione delle armi, il senso della democrazia, anche l'impatto delle fotografie della Landsgemeinde a Appenzell, dove per la prima volta arrivano a votare le donne. Non è che siamo super moderno in Svizzera, siamo un po' veramente piuttosto, siamo molto lento, facciamo dei passi lento. E penso che per il straniero sarà molto importante di leggere questo testo per avere altre indicazioni.
Come ha già ricordato Didier Ruff, la prefazione di Homo Helveticus è firmata dallo storico Thomas Meissen, direttore dell'Istituto Storico Tedesco di Parigi. Gli abbiamo chiesto innanzitutto che Svizzera ci racconta Didier Ruff nel suo libro.
La Svizzera che Didier Ruff ci presenta è una Svizzera soprattutto maschile. Homo Helveticus potrebbe essere l'essere umano, ma può essere anche solo l'essere maschile, e secondo me c'è un aspetto molto maschile in tutto quello che ci dimostra. Spesso sono soldati, c'è gente armata, anche una visione maschile sul sesso, c'è una visione della Svizzera così com'era per secoli, ma forse non più tanto come è adesso.
Una Svizzera maschile, delle immagini in cui le donne, a volte anche quando ci sono, sembrano un po' in secondo piano. La mia domanda allora è: ma la Svizzera è un paese maschile?
La Svizzera è stata un paese molto maschile, come sappiamo, fino al 71, almeno negli ambiti politici. Per il diritto, possiamo dire fino all'86 del secolo scorso, quindi col cambiamento della legge sul matrimonio, e ancora oggi, quando si vede che gli uomini guadagnano di più che le donne per lo stesso lavoro, quindi abbiamo una tradizione molto forte di un patriarcalismo soprattutto basato sulla famiglia. Questo secondo me sta cambiando parecchio, in questo senso le immagini di Ruff sono forse una documentazione di questa Svizzera, soprattutto del XX secolo, e anche con una certa ironia è un commento di qualcuno che vede questa Svizzera, che in un senso la ama, ma in un altro senso anche la critica, e documenta con tutto questo la transizione di una Svizzera maschile verso una Svizzera anche più aperta, dove le donne hanno più spazio, è una Svizzera anche più internazionale di quella che conosciamo dai miti e dalle immagini alpine.
Ci sono molte immagini inusuali nel libro, certo ci sono le montagne, ci sono i miti fondanti che lei ha già citato, ma ce ne sono altre che sono invece molto più anonime, scattate un po' ovunque nei luoghi magari che uno non si aspetterebbe, e comunque anche queste fotografie, forse più queste di altre, agli occhi di chi è nato, cresciuto, che vive in Svizzera, appaiono indubitabilmente svizzere e elvetiche.
Non parlerei nemmeno tanto della svizzeritudine per le immagini inusuali, e ce ne sono parecchi, quindi è un piacere anche scoprire delle situazioni, dei ambiti che non conosciamo guardando il libro di Ruff. Ma quello che sembra inusuale non mi sembra tanto svizzero, ma piuttosto internazionale. Scopriamo immagini che potremmo anche vedere in altre città, in altri paesi, e vediamo che la Svizzera non è tanto diversa di altri paesi. E questo dialogo fra quello che conosciamo bene attraverso una visione mitizzata del nostro paese e quello che copriamo ma che abbiamo in comune con molti altri, questa tensione mi pare essere presente in tutto il libro.
Abbiamo parlato di molti dei miti fondanti della Svizzera, e c'è questa compenetrazione e compresenza costante in fondo nel suo lavoro tra tradizione e elementi di modernità. C'è sempre un po' un dialogo tra quello che sono le tradizioni, non solo quelle svizzere, penso anche al resto del suo lavoro, e quello che è il confronto invece con la contemporaneità, con la tecnologia ad esempio e con la modernità. C'è sempre un po' un doppio sguardo, mi sembra, nel suo lavoro.
Perché io mi considero un fotografo di oggi, e questa è una banalità cosa sto dicendo, ma tanti fotografi cercano sempre da non fare vedere la realtà che hanno sotto gli occhi, prendono, perché la fotografia è soggettiva. la posso fotografare io, lei adesso con il microfono, o posso aggiungere tutto quello che c'è dietro? E io quello che mi interessa è di avere tutta la scena nella sua complessità. È per questo che le mie fotografie hanno sempre diversi modi di lettura. C'è sempre un primo piano, poi c'è diverse cose che succedono dietro. E io cerco di fare sempre entrare quello che è la nostra vita, perché nel fondo la fotografia è quello che è interessante di fare vedere il mondo di oggi, che purtroppo è già il mondo di ieri. Questa dualità mi appassiona. Se qualcuno, per esempio, ha un t-shirt, non so, di una squadra di calcio, lo faccio entrare nella fotografia, non cerco di metterlo fuori, non cerco di avere sul Rütli il tipico uomo con le Cor des Alpes, per esempio. Cerco di aggiungere nella sua diversità. C'è una fotografia che mi ricordo adesso, parlando di questo argomento, è questo piccolo bambino a Ginevra che è sulla terrazza dell'ospedale. Era la giornata della festa della musica, intorno al 21 giugno, e tutto lì suonavano diversi gruppi. A un certo momento questo bambino si è avvicinato e ha preso il corno, e prendendo questo corno, lui, questo piccolo bambina con gli occhiali di sole, e comincia a volare e provare. E questo è quello che cerco, questa dualità tra questo simbolo molto svizzero e questa ambiguità della modernità.
Le fotografie sono tutte in bianco e nero. Didier Ruff ama molto il bianco e nero, però non fotografa solo in bianco e nero. Negli altri suoi libri ci sono fotografie indubbiamente a colori. Perché in questo caso solo bianco e nero?
Io sono cresciuto con la televisione in bianco e nero e forse mi è rimasto un qualcosa in me, ma questo sarebbe troppo facile. Penso che il bianco e nero ha la forza di andare all'essenza, l'essenza del cuore, dell'uomo, dell'anima, è quello che mi piace, e ha un senso di cambia la realtà. E poi questo è veramente bianco e nero tradizionale, vuol dire fatto con pellicola, non ha la perfezione di questa immagine digitale, ma ha forza e ha calore, è questo che a me mi interessa.
Vogliamo allora commentarne alcune di queste fotografie? Sfogliamo insieme questo libro. Recuperarne alcune, ad esempio, andiamo a pagina 33, la didascalia recita Chiasso 1998, l'immagine invece la lascio raccontare a lei.
Ero lì a Chiasso per un reportage per Das Magazine del Tagessanzeiger, facevo una storia su Chiasso, città di confine. E questa città di confine ci sono di sicuro le dogane, ho seguito il lavoro della dogana, poi c'è il lavoro dei CFF e ho cercato di vedere un po' i diversi momenti del lavoro. E a un certo momento una delle squadre, che sono le squadre di pulizia, è entrato nel treno e penso che siamo nelle prime classi, e quest'uomo porta sulla schiena un aspirapolvere, e lì trovavo quello che a me mi interessava, perché in certo senso è il famoso mito della pulizia, tutto tip top perfetto. Non lo so nemmeno se questo operaio è svizzero, nel fondo potrebbe essere un operaio straniero, e questo mi piace perché è la modernità, diciamo, c'è la mobilità, c'è il treno, c'è quasi una bandiera svizzera nel rifletto della vitra, e questo uomo è super concentrato, sta facendo il suo lavoro in modo perfetto, perché lo deve, perché fra poco il treno partirà per tornare a Zurigo, a Basilea e non so dove.
Andiamo all'immagine di copertina, Bien 2002, Expo.
Questa è la famosa Expo 02. Io ho cercato di andare su tutti i diversi padiglioni, e a Vienna mi è capitato di entrare nel pavione, tra l'altro, dell'Amigro. Il pavione era fantastico perché mi ricordava la mia infanzia. Il carrello della spesa, ma era come nell'attrazione del treno fantoma, dove si siede e poi arriva il mostro, arriva la ragnatela, c'è il buco.
Questa è la tipica posizione che hanno i bambini nel carrello della spesa mentre la mamma gli spinge.
E era un viaggio, sì, la gente si sedeva in questo gigante carrello, perché è veramente gigante, e faceva un viaggio in questo mondo di falsità assoluto, nel senso che c'è la rappresentazione del consumismo, c'è la rappresentazione elvetica perché c'è la mucca, ma falsa, che mangia il fieno, falso, e poi sulla destra c'è vendita di vestiti. È totalmente anacronico, ma è, per me, come fotografo, era perfetto, perché lì c'era veramente questa forza della globalizzazione, in certo senso. E la gente Per fortuna la signora guarda la mucca, il signore guarda la borsa e viaggiano in questo mondo futuro utopico dove nel fondo perdiamo un po' il senso della realtà e andiamo verso il nuovo prodotto, qualcosa di nuovo da consumare. E io penso che la persona che è riuscito a vendere quest'idea all'amico è stato fantastico, perché veramente è un doppio senso del nostro mondo moderno dove perdiamo sempre di più la nostra, in certo senso, la nostra libertà. Siamo dei consumatori frenetici, sempre di più.
Privazione di libertà, divieti, interdizioni. Andiamo alla prossima fotografia. Engelberg, 1991. Un enorme divieto.
Attualmente ci sono due divieti. Io mi ricordo, ero lì per la festa del Jodel. Era l'anno 1921, l'anno dove si celebrava i 700 anni della fondazione della Svizzera. E lì ho girato tantissimo, tanti posti. E a Engelberg non sono riuscito a fare una fotografia interessante del Jodel. Ma quello che mi ha colpito è questa immensa porta di un garage, una casa privata, con un divieto di entrare, ma gigante, E non c'è soltanto uno, ma sulla porta sopra c'è un altro piccolo divieto. E io mi dico, ma se questa porta è una porta di garage, come si entra? Allora non si può entrare, è un non senso, perché non mi ricordo che c'era un'altra porta. È super geometrica e assurda, è totalmente assurda. E questo senso di no entrance, non è possibile di entrare, andate via, il senso della proprietà privata, io sono a casa mia, sono da me, non venite a disturbarmi, questa è la mia casa.
Un paese di regole, un paese di miti comuni. Tra i miti comuni, gli aspetti forti comuni, ci sono sicuramente l'esercito e le armi. Andiamo a parlare allora di armi, anche queste sono molto rappresentate nel suo libro. In particolare prendiamo l'immagine che si trova verso la fine del libro, è un'immagine scattata nel 2016 a Estavayer.
A Estavayer sono andato perché c'era la festa nazionale della lotta. La festa non mi interessava. Quello che mi interessava, come sempre, è quello che c'è intorno. Era un giorno che faceva caldissimo e ho visto che c'era un piccolo paviglione di esposizione delle forze armate svizzere e subito sono andato perché pensavo che ci sarebbe questa dimostrazione della forza e della potenza militare svizzera. Quello che non mi aspettavo è che lì facevano provare ai bambini o a tutti delle armi, ma delle armi di guerra. Si vede che non si può usare l'arma perché ormai il caricatore è sigillato con un scotch. E nel fondo la fotografia è sempre anche un discorso molto personale, perché nel fondo questo bambino avrei potuto essere io, perché io da bambini giocavo con dei pistole in plastica. E quando ho visto questo piccolo bambino con un t-shirt del Bronx, questo mi ha fatto ridere perché il Bronx tornava alla mia storia a New York, ma questo bambino è super impegnato e lui sta per sparare. Quello che è interessante in quest'idea della Svizzera delle armi è che questo progetto sul quale sto adesso ancora lavorando, su questa fascinazione, questo amore delle armi, è nato in America, perché ho fatto un servizio in Arizona sugli americani con le armi. Gli americani dopo 2 minuti, 3 minuti, dicono tutti, io sparo perché un giorno dovrò difendere la mia vita. Sarà una questione di vita o di morte. In Svizzera è tutto l'opposto. Dicono il padre, il nonno, il zio, la sorella, la madre, fanno del tiro. Sono andato al militare, ho l'arma a casa, mi piace il tiro. È una cosa tecnica, bello, mi piace le sensazioni. Ma mai nessuno mi ha detto che un giorno dovrà sparare su qualcuno. Mai. In Svizzera si spara perché è di tradizione. È di tradizione in Svizzera di avere un'arma. È qualcosa che sappiamo usare e che il svizzero, quando ha finito di sparare, lo mette dentro una piccola valigia nella macchina e la cosa si ferma lì. E questa è la bellezza di questo confronto tra il giovane ragazzo che con quest'arma di guerra.
In fondo l'immagine che esce della Svizzera da questo libro è quello di un paese comunque un po' vecchio, anche un po' assurdo nei suoi miti, nelle sue contraddizioni, nella sua quotidianità che è fondata appunto su così tante diversità e che riesce a essere coeso nonostante tutte queste diversità. Ma è veramente così un po' vecchio, un po' assurdo, o è un effetto che lei ha ricercato e che enfatizza nel suo libro?
È una domanda molto difficile. Penso che sì, la Svizzera è un po' vecchia. Anche la popolazione svizzera è vecchia. Io ho viaggiato tanti nei paesi di sviluppo, nel terzo mondo, e è sempre un shock. Io adesso mi sto avvicinando della parte vecchia della Svizzera. È sempre un po' un shock di vedere questa popolazione invecchiare. Paese che ha bisogno di un rinnovo, di una modernizzazione. Cosa sarà la Svizzera di domani? Il futuro per me è basato sull'educazione. Dobbiamo mettere tanti mezzi nell'educazione e poi dobbiamo sistemare tutte queste nuove ditte economiche, queste start-up, queste idee, perché la nostra valorizzazione è nella materia grigia, è nella testa. Non abbiamo, il nostro suolo è povero, le nostre attività, il nostro costo di lavoro è troppo caro. L'unica cosa è di andare avanti con quello che abbiamo, la nostra, diciamo, precisione, la nostra abilità a essere forse creativo, e lì c'è bisogno di un grande rinnovo. E poi dobbiamo essere, io penso, molto proattivo nel fare l'esempio. Per esempio, io sono scioccato quando vedo che la Svizzera, che ha firmato gli accordi della COP21, non li rispetta. Dovremmo essere molto molto più ecologico che gli altri, fare un po' questo esempio. Siamo fantastici per fare questa mediazione tra i belligerenti, tra le culture. Dobbiamo diventare un po' questo, reinventarsi e avere un senso di dove andiamo. Questa è un po' una grande domanda: dove andiamo come Svizzera?